Bene, adesso però i signori si sono accomodati. Piccola chiosa sulla lezione di ieri pomeriggio. Avrete sentito, letto, che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha dato un'audizione sulla nota di aggiornamento con dei rilievi critici. E non è che ne sia contento, mi piacerebbe essere governato decentemente, per cui il fatto che un ufficio tecnico dica ci sono degli errori nella formazione del documento non mi fa molto piacere. E mi fa meno piacere ancora la reazione dei due vicepresidenti che hanno detto, uno ha detto dove erano questi professoroni quando il paese andava in rovina. Non funziona così. I professoroni sono stati istituiti da una legge del 2014, eletti nel 2014, resteranno a loro funzione, fate un po' di silenzio, fino al 2020, e la prima cosa che hanno fatto è stato bocciare il bilancio del governo Renzi. Cioè non è che questi sono lì da sempre, sono colpevoli di non aver denunciato. Il problema è che questo ufficio, che è fatto da tre professori, cioè da due professori e un tecnico, è stato istituito per avere una voce neutra e tecnica di esame di bilancio, ed è stato istituito come risposta alla distruzione dell'economia nazionale fatta da bilanci non veritieri. Capite qual è il problema? Noi siamo arrivati all'epoca, diciamo, del governo Monti con una condizione di bilancio insostenibile, e questa condizione di bilancio insostenibile non era causata dall'Europa, era causata dalla nostra capacità di non fare bilanci veritieri. Perché se noi diciamo facciamo, che so io, l'assunzione dei professori precari della scuola e mettiamo in bilancio una cifra diversa da quella che spendiamo, quel buco è il nostro buco di bilancio. Allora, per evitare che il bilancio si formi su basi non veritiere, nel 2014 è stato istituito questo ufficio. Questo ufficio, primo atto che ha fatto, è fare le pubblici del bilancio di Renzi, e Renzi ha dovuto rifare la sua nota di aggiornamento del DEF. Per cui questa reazione è una reazione stupida, semplicemente stupida, molto di questi tempi, no? Per cui tutto è colpa degli altri. E il problema non è chi ha fatto il buco di bilancio, ormai quelli sono da gran parte morti. Il problema è come uscirne, e uscirne non se ne esce fregandosi dei dati tecnici delle cose. L'altra reazione è stata, tanto noi andiamo avanti perché dietro noi abbiamo il popolo. E anche questa è una cosa allarmante, perché l'appello, il popolo non esiste, no? Una prima cosa realistica è che il popolo non esiste, io non appartengo al popolo, va bene? Cioè l'entità popolo è un'entità metafisica, il popolo italiano è un dato demografico. Cosa vuol dire il popolo lo vuole? Ma quando mai? No? Lo vedremo quale sarà il voto del popolo quando il popolo si deciderà ad andare a votare, se capiterà. Questo appello al popolo che lo vuole è l'origine del populismo, ma un appello che non è nuovo nel mondo. Era il Duce che si appellava al popolo italiano, e aveva ragione, perché il popolo italiano lo seguiva. Ma il fatto che il popolo ti segue, che ti dia l'investitura politica, ammettendo che sia vero, non ti consente di fare quello che vuoi. Cioè l'invenzione della Costituzione è stata fatta per evitare che chi prendeva il potere in nome del popolo facesse quello che voleva. Chi ha il potere democratico non fa quello che vuole, fa quello che vuole nei limiti della Costituzione. E se la Costituzione mette dei limiti è per evitare che il popolo e i loro rappresentanti facciano un massacro. Capite? È il DNA della democrazia costituzionale, per cui su questo poi arriveremo parlando della Costituzione, ma io le volevo mettere soltanto come chiosa della lezione di ieri. Io sono piuttosto seccato da questo tipo di reazione, sono seccato come costituzionalista, perché certe cose non si possono dire. non si possono dire senza Rossio. Non voglio fare il professorino, è che tutto sommato è una partita che rovescia qualche secolo di civiltà giuridica. Ed è continua, perché è la stessa cosa che fa Trump, no? Il continuo appello al popolo che fa Erdogan in Turchia. Cioè c'è una svolta totalitaria, autoritaria nel mondo, molto allarmante, perché si rimangia quello che sembrava un progresso tranquillo, siamo usciti dalla guerra, dai fascismi, eccetera, e stiamo andando verso un'estensione della democrazia liberale e costituzionale. Improvvisamente c'è gente che decide che loro, non importa dei lacci lacciuoli posti dalla Costituzione delle leggi, perché loro hanno il popolo con sé. E questo, francamente, mi allarma relativamente, perché io c'ho una via di fuga a breve, nel senso che crepo prima o poi, ma voi dovreste essere allarmati, perché la vostra vita che c'è di mezzo, capito? È questo il problema. Seguite queste cose, cercate di capire tutti i risvolti che hanno, perché non tutti sono positivi, anzi ci sono dei risvolti preoccupanti. Poi sono ragazzi, per cui va bene. L'altra cosa, che ieri non mi ricordavo il nome del favorito di Giacomo I, patrigno praticamente di Carlo I di Scozia e d'Inghilterra, che era Buckingham, il noto duca di Buckingham, che era il favorito di Giacomo I, e pare che non fosse solo un favorito, sono rumors, e che invece nel romanzo di Dumas, I Tre Moschettieri, è un meraviglioso nobile inglese che ha una qualche simpatia, non indaghiamo, vabbè, è uno che si dava da fare, con la regina di Francia, a cui aveva dato i diamanti. La stessa figura è la figura storica che Dumas legge come un principe nobile, nobile nobile, e invece la storia ci presenta come qualcosa di molto ambiguo sotto diversi profili, e che è finito non con una mozione di sfiducia, come avrebbero fatto poi, ma con un pugnale. Bene, torniamo a noi. Modulo sulle antinomie. L'antinomia è un termine tecnico, deriva dal greco e vuol dire contrasto tra norme, nulla di grave. Se uno non vuole parlare greco, non usi la parola antinomia e usi contrasto tra norme, è lo stesso. Ma non mi dica antinomia, per favore. Problema dell'antinomia, da che cosa veniva? Vedete, noi siamo abituati, noi giuristi, e quindi vi abituerete anche voi, a parlare di ordinamento giuridico, di sistema normativo, di sistema delle fonti, come se ci fosse una realtà magica in cui, come in un puzzle, tutte le leggi e le varie norme stanno insieme. Questo è esattamente il contrario della verità. La realtà è esattamente il contrario. Perché? Perché il nostro mondo giuridico è dato dalla complessità. Il primo dato di partenza è complessità. Noi abbiamo parlato, io ho parlato sinora di legislatore. Andiamo a vedere chi è il legislatore. Prima cosa, il legislatore è storico. Noi abbiamo ereditato pezzi dell'ordinamento giuridico che risalgono di un secolo e qualche volta anche più. Non sono le leggi più vecchie, sono le leggi più importanti, perché il codice penale è il codice penale, cioè uno dei pilastri del sistema giuridico, ed è del 1930. Il codice civile è del 42, la legge urbanistica è del 42. Ci sono leggi in vigore che risalgono all'unificazione d'Italia. Per cui è da allora che in questo, che io allegoricamente chiamo vasca da bagno vengono cacciati dentro degli atti normativi, delle fonti atto. E sono fonti atto che hanno un secolo e più di vita. Da allora tutto quello che si è prodotto si è accumulato in questa vasca da bagno. C'è il legislatore statale storico e quello regionale, per esempio. Ci siamo ben messi 22 legislatori regionali e un legislatore statale che ha incominciato a fare leggi nel 1865 e non ha mai smesso. Per cui adesso fanno le leggi del governo del cambiamento, prima facevano le leggi di un governo centro-sinistra e nuova centrodestra, prima ancora c'erano le leggi di governo Monti e prima ancora c'erano le leggi del governo Berlusconi e poi via 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 e ritorniamo al fascismo. C'è coerenza tra queste leggi? Noi tutto possiamo pensare, meno che il legislatore di oggi abbia coerenza col legislatore fascista, no? È improbabile. Anzi, ci sarebbe da dire, speriamo di no, speriamo che qualcosa sia cambiato. Però in questa vasca da bagno tutto questo convive, sono tutti atti messi là. Poi c'è l'Unione Europea. L'Unione Europea sversa un sacco di atti che sono atti normativi che entrano nel nostro ordinamento, il famoso rubinetto. Sono coerenti con la legislazione fascista? Non credo. Proprio si occupano di cose diverse, ma qualche volta sovrappongono le cose di cui si occupava la legislazione storica. Il povero disgraziato, cioè l'interprete qui rappresentato dal giudice, ha un compito: partire da questa complicità, mettersi i guanti di gomma, cacciare le mani dentro una vasca da bagno, ruzzolare un po' e poi estrarre la norma. Dentro ci sono cose che galleggiano nella broda dell'ordinamento giuridico. Lui deve ricavarne la norma da applicare al suo caso. Bel compito, no? Bel compito. Tenete presente che il dato di partenza è che il mondo delle disposizioni è caotico, c'è dentro di tutto, ma che la risposta che deve dare il giudice alla domanda dell'attore, l'attore che inizia la causa di fronte al giudice, è unica. Il giudice è tenuto a dare giustizia applicando l'unica norma che lui ritiene applicabile al caso. Chiaro? E voi capite che questo compito è straordinariamente difficile. Non è una cosa da sottovalutare. È anche qualcosa di miracoloso. Lui è tenuto a estrarre la norma del caso e a dire perché quella norma del caso è coerente con tutto quello che galleggia nella vasca da bagno delle disposizioni. Le disposizioni, non, gli atti e le disposizioni non hanno un problema di coerenza. Voi prendete e li mettete in uno scaffale, la legislazione italiana, ci cioè un bel po' di scaffali, e stanno tranquillamente dentro, li mettete, li legate e stanno dentro le legature, non c'è un problema di coerenza. Ma se uno dice A e l'altro dice non A, il problema dell'incoerenza deve essere risolto dal giudice. È il giudice che deve stabilire quale delle due disposizioni debba applicare. E questo è il mestiere del giurista. Io parlo sempre del giudice, ma è il mestiere di qualsiasi giurista che, a cui funzione è interpretare. E il legislatore cosa fa? Questa è l'immagine di un po' di anni fa. Quello che Lombroso sicuramente non esaminerebbe tranquillamente è il ministro Calderoli, perché tra le tante cose che l'Italia si è permessa è anche di avere il ministro Calderoli. E quello che rappresenta è quello che è diventata la sua immagine pubblicitaria, il rogo delle leggi. Questo è il cortile del ministero e lui come ministro ha fatto un'opera che secondo lui era meritoria, cioè ha semplificato la vasca da bagno, ha tolto dalla vasca da bagno tutte le leggi che non erano più in vigore. Quante? 200.000, 150.000. Ha fatto dei decreti, in allegato ci sono gli elenchi delle leggi abrogate. Perché l'ha fatto? Perché da qualche anno un pool di tecnici, prevalentemente ingegneri, stava creando una cosa che tutti chiedevano in Italia, cioè un sistema informatico per gestire la legislazione. Questo sistema si chiama normativa con due T e funziona. Insomma, funziona abbastanza, ma non è sicuramente del tutto attendibile. Chi lavorava erano degli ingegneri informatici e io conosco benissimo il problema, perché da piccolo, anch'io sono stato piccolo, avevo inventato delle banche dati informatiche, non esisteva ancora la rete e non esistevano neanche i PC, erano i primi PC, ma io fabbricavo banche dati e fabbricavo lavorando con degli ingegneri, e quando un ingegnere dice: senti, io devo fare la banca dati, allora era ambiente energie, la prima domanda che ti dice: dammi gli atti, quali sono gli atti? E tu ne puoi dire: sai, gli atti, alcuni forse sono in vigore, altri bisogna vedere, perché l'ingegnere non tollera. Il mondo dell'ingegnere è perfetto, è esatto, alla fine è uguale e c'è un numerino, devono tornare i conti. Per cui Calderoli ha incaricato alcuni suoi tecnici, alcuni erano miei colleghi, di fare una ricognizione della legislazione italiana a partire dall'unificazione, e tutte le leggi abrogate, tutte le leggi non più in vigore le hanno ufficialmente abrogate e lui le ha ufficialmente bruciate. Ma non erano leggi in vigore, erano già leggi abrogate, ma non dal legislatore, dall'interprete. Perché capite, la legge è una delle prime, non so, era l'istituzione della Pia Fondazione Iolanda di Savoia. Iolanda di Savoia non esiste più e la Pia istituzione è stata bombardata, non esiste più. Nessuno ha pensato di cancellare quella legge, di abrogarla ufficialmente. È rimasta in un angolo e nessuno ci ha più guardato. E 200.000 leggi erano così. Per cui è stato fatto un grande falò, una grande manifestazione dell'omone con la cravatta verde, ma questo serviva per dare la stura a un lavoro degli ingegneri, in cui dice: io sono ingegnere, non posso sapere se la Pia Fondazione Iolanda di Savoia è ancora in vigore. No, giustamente, qualcuno gli doveva dirlo. Eppure quelle leggi erano considerate già abrogate. Com'è possibile? Chi è che abroga le leggi? Cosa c'era collegato qui? Ah, beh, sì, c'era l'elenco delle leggi, che incominciava legge 21 aprile 1861, che stabilisce la formula con cui devono essere in stati tutti gli atti intitolati in nome del re. Era in vigore questa norma, cioè il re se n'era ghiutto, se n'era andato, non esiste più il re dal 46, questa norma era in vigore? No. Nessun giurista, anche il più ebete, avrebbe pensato che questa fosse una norma in vigore. Però spiegatelo all'ingegnere, che lui non deve tenerne conto, non è compito suo. E allora hanno pensato di fare questo decreto che cancella tutte queste cose qui. abbiamo messo nel servizio dei carabinieri reali con cumulo della pensione di ritiro e della paga d'attività. Ma non esiste nulla di questa cosa, no? Di queste cose esisteva più. E allora bisogna capire come funziona questa sostituzione delle leggi con altri atti. Io c'ero altre qui cose prima. Scusate, non ricordo più per quanto c'erano altre cose interessanti. Sì, c'è. In questo PowerPoint metto a confronto i due strumenti principali con cui il povero tapino, il giudice, l'interprete con i guanti cerca di fare ordine nella vasca che contiene gli atti prodotti dai vari legislatori. E i due principali strumenti sono il criterio cronologico e il criterio gerarchico. Sono banali, nulla di difficile, e da non trascurare la differenza nel modo in cui essi operano. Cos'è il criterio cronologico? È semplice: tra due norme contrastanti prevale quella più recente, l'altra è, parola tecnica, abrogata. È l'effetto del decorrere del tempo. Un antico non avrebbe accettato l'abrogazione. Un antico avrebbe detto: più la legge o la consuetudine è antica, più ha prestigio. I nuovi comportamenti non cambiano le antiche consuetudini. Questo è un grande argomento usato dai giudici inglesi da sempre per fronteggiare il legislatore. Il legislatore ha il potere, ha la sovranità del Parlamento, ma certo non ha voluto infrangere quella che è la consuetudine inglese, anglosassone. Quando si è formata quella consuetudine non si sa, perché non c'è una data di inizio e una data di scadenza, e non c'è un autore. È una mitica consuetudine che i giudici riconoscono e affermano, ma che ha una forza talmente grande di resistenza alla novità da imporsi sulla legge. Capite quello che vi dicevo ieri sulla common law, no? È un costume ed è un potere. Il potere dei giudici deriva proprio da questa capacità di inventare cose antiche che resistono al nuovo. Per noi tutto ciò non esiste. Per noi le cose antiche vanno rimosse e cambiate. Noi siamo propensi a ritenere che le leggi invecchino. Ed è abbastanza vero. E che di conseguenza la norma nuova vada meglio, sia più adatta della norma vecchia. Criterio cronologico: la nuova norma si sostituisce a quella vecchia. Quindi è un fatto che appartiene alla fisiologia del rinnovo dinamico dell'ordinamento. È normale che l'ordinamento evolva. Il termine evolvere ha una radice eu che la connota un po' assiologicamente, c'è un valore nel termine evolvere, c'è qualcosa di buono, eu è una premessa del bene. Per cui parlare di evoluzione dell'ordinamento già dà l'idea, sotto traccia, che sia un bene che l'ordinamento evolva e sia la fisiologia dell'ordinamento evolvere, e che quindi la legge nuova prevalga sulla vecchia. Vedete che il ragionamento torna. Qui interviene un altro termine, e qui la questione si fa molto tecnica e va capita. agisce sulla efficacia di una legge. Che cos'è l'efficacia? Clicchiamo la parola. Chi viene voi adesso? Mamma mia. Niente. Definizione. Sì, guarda. Miracolo. Efficacia. Questo l'ho scritto io per cui. Dicasi efficacia l'astratta capacità di produrre effetti giuridici. Vedete, le definizioni sono sempre un po' ricorsive, no? Si parla di efficacia facendo riferimento agli effetti. E uno dice, bah, tutto qua? No. La lunghezza della definizione è la cosa importante. La ricorsività è normale. L'efficacia è un termine tecnico, assolutamente tecnico. Se uno confonde efficacia, per esempio, con validità, ha toppato completamente. È proprio da calcio di rigore. Così anche i maschietti capiscono. E l'efficacia è una capacità astratta. Cioè non possiamo dire la legge è disapplicata e quindi non c'è efficacia. C'è il limite di velocità in autostrada, benché moltissimi, io certamente no, non lo rispetti, no? È astrattamente efficace, perché in astratto mi danno una multa e qualche volta mi acchiappano. Non guarda al problema della effettività, che è far presa sulla realtà, ma guarda alla astratta possibilità di avere effetti, effetti giuridici, dove gli effetti giuridici, qua c'è una definizione, sono la capacità di costituire, modificare e estinguere rapporti giuridici. È come si compila una definizione. Si parte da un rapporto giuridico. Che cos'è un rapporto giuridico? Qualsiasi. Un atto di vendita, un prestito, un matrimonio, una parolaccia che offende una persona. Sono tutte cose che riguardano i rapporti giuridici. I rapporti sociali, se sono qualificati da una norma, sono dei rapporti giuridici. Vi ricordate quando si parlava delle fonti fatto? Si era partito dai fatti. Cosa sono i fatti? Accadimenti. I fatti giuridici sono accadimenti che sono qualificati da una norma giuridica. Tiro un calcio nella caviglia di quel cretino, mi passa davanti invece di cedermi il passo alla porta, qualche volta lo faccio, quello è un fatto. Poi faccio indifferente e resta un fatto. Se quello si incavola e mi querela per danno, ecco che richiama una norma giuridica che qualifica il fatto e lo trasforma in un fatto giuridico, un fatto rilevante per il diritto. Gli effetti sono lo stesso. Se io faccio cadere questa cosa per terra, produco un effetto, questo si rompe, questo è mio. Per cui io rispondo a me stesso, mi incavolo come una biscia, ma resta lì. Ma se faccio cadere lo schermo che è dell'università, quello è un danno erariale. Perché? Perché c'è una norma giuridica che lo qualifica come tale e io ne rispondo. Per cui la Corte dei Conti mi chiederà il risarcimento. Ahimè, attenzione, buono. Capite? Allora, la capacità di produrre effetti giuridici, l'astratta capacità di produrre effetti giuridici, è tipica dell'efficacia. E l'abrogazione delimita l'efficacia, non la cancella, la delimita. In che senso la delimita? Nel senso che la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici. Una volta che venga abrogata, la norma non è più capace di produrre effetti giuridici per il futuro, quindi non potrà più qualificare gli effetti che si producono in realtà. È la nuova norma che si occupa del futuro. Questo è il principio di irretroattività delle leggi, che adesso vi spiegherò un po' a parte, prima finire questo discorso. Attenzione, perché questa è una cosa che i vostri colleghi, sperano anche voi, non capiscono. Siccome studiano su, non so, roba tipo Doc City, gli assunti che si trovano in rete, i supporti mentali per i deficienti, gli assuntini fatti da un amico distratto, oppure semplicemente le leggono il libro guardando Facebook, non capiscono che queste sono cose fondamentali, queste sono cose senza cui non si può fare un passo avanti, si è bocciato. Chiaro? Perché sono gli arnesi primi, cioè se uno non sa neanche usare il cacciavite non può fare ingegnere meccanico, ok? Almeno il cacciavite deve capire come funziona, poi andiamo avanti, questo è il nostro cacciavite. L'abrogazione opera ex nunc, è un termine latino, che vuol dire da ora. Non fate come l'annunciatore televisivo che un giorno ha detto ex nunc, perché tutto deve essere un po' in inglese. In America in effetti lo pronunciano ex nunc naturalmente, ma loro sono americani e noi possiamo dire da ora se non ci piace il latino. Opera da ora. E prima? E prima? Che cos'è che produrrà qualifiche di quello che si è prodotto prima? La vecchia norma. La vecchia norma abrogata non sparisce, tipico errore che fanno quelli che studiano facendo riassuntini, che siccome abrogazione è brutto, è una parola che non si usa di solito. No? Uno che scrive, manda un sms scrivendo abrogazione, no, allora si sostituisce con parole proprie, cancella, viene cancellata, viene un'espressione soppressa, non è così, cioè quando uno usa una propria parola fa un errore di superbia. Il mondo usa quel mondo giuridico, in tutto il mondo usa la parola abrogazione e tutti sanno che cos'è. Scusate, adesso è una forma di allergia a me stesso. L'abrogazione ex nunc vuol dire che la norma abrogata non produce più effetti per il futuro, perché viene sostituita dalla nuova legge, ma continua ad essere applicata ai rapporti passati. All'esame faccio sempre la prova del 9, sono stufo di fare esami, tanto non c'è bisogno di fare esami, come uno si siede, ho già capito che voto gli darò e non mi sbaglio quasi mai, qualche volta sì, io sono molto contento, ma perché sono dopo 40 anni che prendo 40 anni, sì, prima, anche di più, che faccio sto mestiere, accidenti ragazzi, vabbè, 45, che faccio questo mestiere, ho un certo occhio, è come uno che va in pescheria, altra cosa che faccio da ancora più anni, pesce fresco per me non ha segreti, lo guardo e so se è fresco oppure no, è così anche lo studente, cioè, come si siede, hai già capito se ha studiato, se ha capito, le guardi nella pupilla e vedi subito se è un pesce fresco oppure no. Però queste sono confidenze che non vi devo fare. La prova del 9, siccome vi dice chi ha studiato, perché chi non ha studiato dice oh. L'abrogazione è il fenomeno per cui la norma nuova cancella quella vecchia, e io ho già capito che ha scavato la fossa, e dico bene, allora mi dica, la legge vecchia, quella abrogata, può essere ancora impugnata di fronte alla Corte nazionale? No. Perché no? Ah, perché è abrogata? vuol dire che non ha capito niente, cioè non ha studiato, cioè speriamo che non abbia studiato, perché quello è rimediabile. Se invece non ha capito, forse non è rimediabile. Perché invece è normale, perché quella legge resta applicata ai rapporti precedenti. Tizio e Caio si sposano e vivono felici, contenti più o meno per 30 anni. Il loro matrimonio è disciplinato dalla legge vigente nel momento in cui si sono sposati. Se dopo un po' viene abrogata e sostituita dalla nuova legge matrimoniale, non è che il loro matrimonio cambi e neanche la disciplina del loro matrimonio cambia. Resta legata alla vecchia legge. Quindi la volta che litigano e vanno davanti al giudice, può capitare che uno dica, ma senta, ma questa legge secondo me è contraria alla Costituzione. E il giudice non può disapplicare la Costituzione, quindi deve sollevare la questione, anche se la legge è stata abrogata da 29 anni. Anzi, il fatto che sia abrogata vuol dire che magari era obsoleta e qualche profilo di incostituzionalità si è rafforzato. È normale. È normalissimo. Perché? Perché l'abrogazione opera solo per il futuro. Per il passato la vecchia legge resta operativa. Ha efficacia per il passato, qualifica gli effetti prodotti. Quello che ha prodotto la legge resta lì e resta regolato dalla vecchia legge. Chiaro? Non è difficile. E lo so che non è difficile. Principio di retroattività delle leggi. Questo è un principio generale, tanto è vero che viene sancito dall'articolo 11 delle preleggi, le solite disposizioni preliminari del Codice Civile 42. La legge non dispone che per l'avvenire, essa non ha effetto retroattivo. Questo è un principio stabilito da una legge ordinaria, non dalla Costituzione, anche se qui l'annotatore dice COS 25.2. Perché in Costituzione c'è una norma, che adesso andremo subito a vedere, Costituzione italiana, Senato della Repubblica, articolo 25, secondo comma, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Questo è un'affermazione costituzionale di uno dei principi tradizionali dello Stato liberale, per cui tu non puoi essere punito se il tuo comportamento al momento in cui tu l'hai tenuto non era previsto come reato. Ci deve essere prima la norma e poi il reato. Per dirvi come sia importante, si discuterà prossimamente di fronte alla Corte dei diritti dell'uomo il caso Berlusconi, anche se ormai ha perso rilevanza, perché Berlusconi, che è stato sospeso dal diritto politico passivo, cioè la possibilità di essere eletto per 5 anni, adesso è stato riabilitato, per cui lui può tornare a candidarsi alle elezioni, sempre che la natura gli lo consente, ma quello, insomma, l'ingegneria estetica dà una mano, e anche la chimica, e anche la farmacologia, e anche il Dudu che gli vuole tanto bene. Il problema però che lui ha sollevato è se lui poteva essere sospeso dalla carica di senatore in forza di una legge, la legge Severino, che è entrata in vigore prima che lui fosse condannato con sentenza definitiva, ma dopo il fatto che lui aveva commesso, che era soltanto frode per i confronti del fisco, cioè una cosina che, insomma, si vuole rovinare una persona perché ha frodato il fisco. Ma dove siamo arrivati? E Questo problema lui l'ha sollevato la Corte di Giustizia, la Corte di Strasburgo, che dovrà decidere se quella è una sanzione penale, perché se fosse una sanzione penale non potrebbe essere applicata retroattivamente. Questo è un principio che c'è in tutti gli ordinamenti del mondo. Però vedete, nel nostro ordinamento il principio di retroattività è scritto in Costituzione solo per la norma penale, non come principio generale. Il che vuol dire che nel campo civile, tributario, amministrativo, eccetera, esista la possibilità di leggi retroattive. È quello, per esempio, che stanno facendo per le cosiddette pensioni d'oro e per i vitalizi. Sono tutte norme retroattive che vanno a togliere ciò che le norme in vigore avevano assegnato. La vedova del politico che è morto da 30 anni, che ancora di che sopravvive con una ricca vitalizio, glielo tolgono retroattivamente. E voi capite che questo qualche problemino lo darà, visibilmente lo darà. Però non c'è un divieto in Costituzione di retroattività. Ci sono altri problemi in Costituzione, ma non il divieto di retroattività, se non per la legge penale. È quasi l'ora del caffè. Non era questa quella che volevo stare presentando. Va bene, quindi lasciamo aperto troppo scrive. Vedete, la natura mi ha anticipato, mi sta dicendo che è ora del caffè. E quindi ci vediamo tra un quarto d'ora.